bene ragazzi, bentornati ad un nuovo episodio del Terzo Gode e all'ennesimo threesome del podcast. Ciao Valentina.
Valentina, siamo nemici ora. Ciao Massimo, buonasera, cordialmente Valentina. Bentornati, oggi passiva aggressiva. Bentornati a tutti e a tutti Oggi abbiamo di nuovo...
Io oggi solo passiva.
Oggi di nuovo un threesome, come diceva Max, abbiamo il nostro dottor Filippo Dimbi. Questa volta è un illustre, quindi per la prima volta abbiamo un esperto. Max, dobbiamo comportarci bene.
Ok, io ho messo il completo della domenica per oggi. No, non è vero. Ciao Filippo, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie, grazie. Benvenuto. È un piacere stare qui con voi questa sera.
Ok, non dirlo troppo velocemente. Filippo, dici chi sei?
Mi devo autopresentare. Ok.
Cosa ci fai qui?
Che ci faccio qui? Sono qui perché mi occupo di anche io di sessualità, di sesso. E diciamo che tra le varie cose che mi incuriosiscono e mi impegnano la giornata, mi occupo di campsex.
Tan tan tan, quindi cari ascoltatori avete capito perché l'abbiamo invitato. Però comunque per conoscere un po' Filippo, per conoscerlo un po' più approfonditamente, inizierei con le solite domande rompighiaccio, no? Allora innanzitutto Filippo, quindi prima domanda, coca o ketamina? Ah no, aspetta. Quello è il mio foglio di accettazione al CERT, scusate, no. Scusate, confondo sempre tutto. Allora Filippo, noi in realtà ovviamente ti abbiamo puntato, ti abbiamo trovato nel mondo dell'Instagram attirati dal tuo nome. Infatti il tuo nickname c'era al suo interno la parola sex positive. Vuoi spiegarci cos'è la sex positivity per te e come mai hai deciso di metterla in primo piano?
Assolutamente. Allora, sex positive è un modo, almeno per me, è un modo di guardare la sessualità in maniera più, appunto, positiva, quindi di non soltanto guardarla in maniera da un punto di vista clinico. Io vengo da un background, sono un sessuologo e quindi diciamo che tendenzialmente mi occupo dei problemi della sessualità. Però mi piace anche approfondire e riconoscere quanto la sessualità sia un aspetto positivo delle nostre vite, un aspetto bello, un aspetto che ci arricchisce sotto ogni punto di vista. E quindi diciamo che quello che, soprattutto sui social, cerco di fare proprio di mandare dei messaggi in questo senso, cioè di riconoscere quanto è bello, quanto è necessario parlare di sessualità anche dal punto di vista positivo.
Ok, quindi specifichiamo un attimo per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Un sessuologo ha una formazione, tu mi insegni, psicologica alle spalle, in particolare poi tu ti sei specializzato
in sessologia, appunto una scuola di specializzazione che possono fare i medici e gli psicologi, e io sono uno psicologo che appunto ha fatto questa scuola di 4 anni e niente, mi occupo di sessualità ormai da un po'. Mi sono avvicinato alla psicologia perché volevo fare educazione sessuale nelle scuole, questo era il mio sogno quando ero piccolo, adolescente. Poi diciamo che in realtà mi sono un po' più allargato, quindi adesso mi occupo principalmente di vari aspetti della sessualità, ma con più che altro con gli adulti, quindi diciamo con le coppie o con persone singole che però appunto hanno una difficoltà a vivere la sessualità.
Okay, quindi nel caso potresti aiutare anche me, Valentina, a ritrovare la passione che abbiamo perso anni fa, no? Perché c'è, sì, c'è un po' di secca al momento.
Sì, esatto.
Negli ultimi 6 anni.
Esatto, lo sento solo scorreggiare sotto le coperte.
Dopo ti blocco.
Vabbè, almeno mi tiene caldo. No, allora, però, allora, stasera di tutti i problemi che il sesso può rappresentare, vorremmo appunto focalizzarci sul chemsex. Allora, dal tuo punto di vista, volevamo sapere qual è la tua definizione di chemsex, come lo inquadri.
Ok, allora, io di solito per definirlo parlo di chemsex dicendo che è un fenomeno, cioè non è un problema o diciamo un atto, è proprio una cultura nuova che è nata un po' di anni fa e che individua, diciamo che si può definire come l'utilizzo di alcune sostanze per diciamo migliorare, incrementare proprio la sessualità, e di solito è rivolta a uomini che fanno sesso con uomini, quindi persone che si definiscono gay, bisessuale, ma anche eterosessuale, ma che però hanno un comportamento sessuale con altri uomini.
Perché specifichiamo, appunto, in ambito clinico si parla di MSM, no? Men having sex
with men, esatto.
Yeah. Sappiamo anche l'inglese.
Yeah. Dopo ti lascio la parola, Max, abbiamo un sacco di domande. In particolare Filippo ha curato la postfazione di un libricino molto interessante che consigliamo a tutti quanti, che si chiama Ragazzi Chimici, i cui autori sono Angela Infante,
che salutiamo,
e Andrea Mauri,
e ringraziamo,
che salutiamo e ringraziamo un sacco, in cui appunto sono stati raccolti dei racconti di persone che partecipano a Chemsex e che hanno intrapreso un percorso terapeutico. Comunque poi approfondiremo questo, e poi appunto Filippo, leggevamo, ha condotto anche degli studi sul Chemsex in Italia, quindi andremo ad approfondire in generale il Chemsex, ma poi anche in particolare in Italia.
Quindi ci teniamo di nuovo ad evidenziare quanto Filippo sia all'apice dell'importanza di questi studi in Italia. Di meglio non potevamo trovare.
Mamma mia, il mio ego sta crescendo proprio a dismisura.
No, bisogna, i nostri ascoltatori devono sturarsi le orecchie, come me diceva Menona, perché vi verranno rivelate delle perle.
Bene, per tornare un po' all'argomento, ti chiederei, Filippo, di spiegare ai nostri ascoltatori quali sono le droghe più utilizzate nel chemsex, in questi festini orgiastici stupefacenti. Oddio, questa battuta con stupefacenti devo smettere di farla perché ormai basta, finito.
Sì, perché è una certa rompe.
Filippo, a te la parola.
Allora, guarda, per come conosciamo il chemsex in generale, diciamo che le sostanze principali sono tre: sono GHB o GBL, le crystal metanfetamine e il mefedrone. Però appunto in Italia quello che abbiamo visto di nuovo è che c'è un altissimo consumo di coca basata, o basa come poi viene chiamata nei vari contesti, talmente tanto che appunto mentre all'estero quando si parla di chemsex si parla solo di quelle tre sostanze, invece in Italia dobbiamo parlare per forza di quattro sostanze, e quindi diciamo che la coca basata è proprio una sostanza molto italiana da questo punto di vista.
Che Max, tu che sei esperto di slang, perché
io che sono appena uscito dal CERT, allora io credo sia il crack, però devo ammettere che l'ho scoperto.
Confermi, sì, tipo? Vi confermo.
Un annetto
soltanto
fa.
Soltanto che appunto la cosa diciamo interessante è che in Italia pochissimi lo chiamano crack, proprio perché c'è ancora questo retaggio un po' afroamericano che il crack è la droga dei poveri e cose del genere, quindi viene un po' bistrattato questo nome e viene chiamata basa, però di base è la stessa cosa.
Di base la basa è crack.
Ma pensa Max, speravo che
invece io l'ho servita su un piatto d'argento, è colpa mia.
No, ecco. Sì, infatti non devi.
No,
non
io ho scoperto questa cosa della basa credo un annetto fa. Oddio, non la droga, I don't do crack, I don't do anything, ma no, io evidenzio nel caso la polizia ci stesse ascoltando. Boh, comunque sì. Ragazzi, il crack fa schifo, lo dice anche Fishbowl.
Voilà, no, niente, no, allora vabbè, questo era per inquadrare, poi, niente, cioè se potessi, se è possibile creare un identikit della persona che più tipicamente partecipa a un chemsex, ovviamente senza generalizzare, però immagino ci siano delle tendenze.
Ma guarda, la cosa diciamo anche qui, no, bella perché da un punto di vista di ricerca e E per cui io sottolineo sempre che stiamo parlando di un fenomeno, è che un fenomeno si evolve col tempo, no? All'inizio, qualche anno fa, si poteva facilmente creare un po' un identikit, quindi l'uomo gay, over, diciamo anche over 40, che ha comunque un po' di esperienza nel campo e vuole provare qualcosa di diverso. In realtà oggi la situazione è un po' diversa, cioè nel senso si è allargato questo identikit, quindi abbiamo un po' è un po' più trasversale, da persone molto giovani a persone over che possono frequentare, diciamo, locali, ma non necessariamente, anche perché poi il veicolo di incontro, come suggeriva un po' prima Max, principalmente sono le chat, quindi le applicazioni di incontro e cose del genere, e non c'è un vero e proprio identikit, perché la cosa particolare del chemsex è che anche persone che non hanno mai usato una sostanza ci si avvicinano e sperimentano le sostanze perché un po' attirate dalla possibilità di sperimentare una sessualità diversa.
Ok, quindi qua mi confermi che la leggenda dello spinello fumato a 14 anni in piazzetta non ti porta poi a partecipare a orge di chemsex, giusto?
Assolutamente no, altrimenti okay. Penso che tutti starebbero fumando le cannette in piazzetta.
E anche perché, come ci hai appena detto, le cannette non fanno parte del chemsex. Non sono abbastanza
assolutamente
cool.
No.
Scusa Max, a proposito di questo dell'identikit, no. Ok, che cioè comunque è molto vario, però rimaniamo comunque nel contesto degli uomini che fanno sesso con gli uomini, no?
Sì, principalmente sì. Scusami Vale, volevo dire una cosa proprio rispetto a questo, perché poi principalmente il chemsex riguarda gli uomini che fanno sesso con uomini, però come in tutte le cose, le sperimentazioni, per esempio anche soprattutto all'estero ci arrivano notizie di festini che comunque comprendono anche altre persone, persone trans, donne, piuttosto che altre persone in generale, no? Che magari non rientrano in queste definizioni. Però il numero, diciamo, la percentuale maggiore riguarda sempre comunque gli MSM.
Ma su questo tema volevo chiederti, ma secondo te, tu che hai comunque condotto una ricerca e hai avuto modo di rifletterci, cioè secondo te perché proprio gli MSM sono il profilo principe che partecipa più frequentemente a un chemsex?
Ma guarda, ci sono tantissimi motivi, cioè nel senso che allora il primo studioso che è stato David Stewart, che tra l'altro è anche la persona che mi ha un po' avvicinato alla ricerca in questo tema, e lui è un attivista inglese che si è occupato tra i primi di chemsex, diceva che le motivazioni alla base sono tre, cioè il fatto che comunque l'identità degli uomini che fanno sesso con uomini è un po' sempre girata intorno alla sessualità, quindi ha anche una visione della sessualità molto ludica, molto votata al piacere. E poi c'è stata la grande storia dell'HIV e dell'AIDS, che hanno un po' colpito e ancora di più stigmatizzato soprattutto questo gruppo di persone, quindi come se la sessualità di nuovo fosse stata un po' la croce e delizia di questo gruppo. E poi c'è stata la grande rivoluzione tecnologica delle applicazioni, che io dico sempre per primi forse ad usarle di più sono stati gli MSM inizialmente, poi diciamo che Tinder o altre applicazioni sono arrivate ma sono state usate un po' dopo, no? Diciamo che per esempio Grindr già da 10 anni, forse anche più, che circola e viene usato in maniera abbastanza massiva.
Sì, e comunque se posso, in un modo un po' diverso rispetto a come le donne usano le app.
Assolutamente sì. Assolutamente no? Sì, quindi la centralità anche della sessualità, della libertà sessuale è stata sempre un po' più semplice negli uomini e soprattutto nei uomini che fanno sesso con uomini.
Mm. Sì, questa è una cosa molto interessante perché appunto cioè, riscontravo questa grande differenza, no? Cioè dove sono le donne che appunto magari piano piano si affacciano anche loro a questo mondo, però comunque non sono la tendenza principale. E la risposta che mi ero data era appunto, ok, forse la liberazione sessuale maschile, per quanto la comunità gay sia marginalizzata, è stata più facile rispetto a quella di una donna. O di una donna queer, certo. Che secondo me è ancora più problematica. Quindi sì, questa cosa era. E poi sicuramente le app.
Ma guarda, assolutamente sì, e anche c'è da dire che forse queste sostanze hanno un effetto proprio anche diretto sulla sessualità maschile, sicuramente anche su quella femminile, però è come se la sessualità maschile è sempre stata un po' più prestazionale, no? Cioè nel senso più votata alla quantità, e quindi queste sostanze aiutano ad aumentare questa quantità, maggiore durata, sesso con più persone, più centimetri, più tutto, in tutti i sensi, insomma. E cosa che sicuramente stimola molto la fantasia e il desiderio degli uomini.
Insomma, mi hai appena descritto uno scenario fantastico, non queste ultime righe, sono state fantastiche, però ovviamente stiamo scherzando. Io invece volevo sentire da te, Filippo, quali sono i rischi del chemsex? Cosa, perché a parte questa liberazione sessuale, questa figata di stare per giorni e giorni, bisogna sempre pagare pegno alla fine. Noi nel nostro episodio, sì. Nei nostri special, siamo stati un po', come dire, Vale? Forse non abbiamo parlato troppo dei lati negativi,
ma
non so.
Allora, secondo me devo dire, fare un mea culpa o nostra culpa, che ci siamo molto concentrati sulla questione della violenza del consenso, no? Che ovviamente se alteri la tua coscienza, il consenso più facilmente viene meno. Però una cosa che emerge in modo evidentissimo sia da Ragazzi Chimici che dal tuo studio, e che non abbiamo troppo sottolineato nelle nostre puntate, è la problematica delle malattie sessualmente trasmissibili.
Assolutamente,
no?
Ma guardate,
che è un rischio comunque consistente.
Ma assolutamente sì, diciamo che i rischi sono di tre gruppi, secondo me, cioè tre grandi aree. Una è quella che avete giustamente sottolineato voi, cioè quella del consenso e delle violenze, che forse è quella che rimane un po' più silente, perché poi anche persone che subiscono, no, una violenza hanno difficoltà a parlarne dopo, perché magari non se lo ricordano, perché hanno dei ricordi vaghi, perché si vergognano, perché subentra il senso di colpa, cioè nel senso di vedi, mi ci sono messo io in questa situazione, quindi me la sono andata a cercare, no? Che sono proprio discorsi che stanno agli antipodi proprio della, cioè quelli che a me fanno arrabbiare sentendo queste storie, perché dici, che vuol dire, mica ti sei andato a cercare una violenza, però che li comprendo da un punto di vista psicologico. C'è sicuramente l'aspetto che dici tu, Vale, cioè il fatto di delle infezioni sessualmente trasmissibili, perché ovviamente quando io, diciamo, perdo un po' la lucidità, mi voglio sballare, voglio divertirmi, l'ultima cosa che penso è proprio quella di proteggermi. Però devo dire che anche questo, la riduzione del danno funziona abbastanza bene, quindi l'utilizzo per esempio della PrEP piuttosto che un po' di check pre e post funziona, però il rischio rimane molto comunque alto, diciamo, e proprio perché poi c'è un discorso, diciamo, fisiologico. Con queste sostanze spesso c'è il rischio di perdere l'erezione, e ovviamente usare il preservativo con un'erezione ballerina non è il top, ok? E poi c'è l'altro aspetto che invece è legato proprio alle sostanze, perché spesso in un festino quello che succede è che uno prende una sostanza, la mescola con qualcos'altro, quindi c'è un po' anche lì più che altro il rischio che uno possa incorrere in un'overdose, piuttosto che rischi secondari dovuti al fatto che sta al ticcio, no? Cioè nel senso, che ne so, un incidente piuttosto che qualsiasi altra cosa. Quindi i rischi ce ne sono sicuramente tanti, questo sì.
Però io mi riattaccherei adesso a qualcosa che hai appena detto. Hai citato un'erezione ballerina, no? Allora io mi chiedo,
yes. Che potrebbe essere benissimo il titolo di
lezione ballerina. No, allora io mi chiedo se, anche leggendo il tuo studio, mi è sembrato di capire che l'erezione non sia una costante in questi incontri di chemsex, che magari il più delle volte non c'è l'erezione, no? Quindi io attribuisco praticamente la maggiore importanza alla mia erezione, purtroppo, in un incontro sessuale. E se non c'è l'erezione, cosa faccio? Nel senso, mi chiedo cosa spinge i partecipanti a festini di chemsex a rimanere magari 3 giorni in un contesto tale senza magari neanche un'erezione, senza magari neanche potersi veramente godere il sesso. Cioè, c'è qualcosa oltre il sesso che spinge le persone a farlo?
Guarda, in realtà c'è qualcosa oltre, ma in realtà il sesso non è solo l'erezione, cioè questa è, diciamo, una cosa che tendo a sottolineare sempre, soprattutto quello che mi raccontano, no, le persone che fanno chemsex, è proprio il fatto che sì, molte persone non riescono ad avere l'erezione, ma non è quello l'aspetto centrale, cioè il desiderio, l'eccitazione che si riesce a provare e anche la possibilità di sperimentare altre pratiche, dal sesso orale a pratiche magari che rientrano più nel, diciamo, nel gruppo BDSM, piuttosto che penetrazione, il fisting e altre pratiche, sono comunque molto soddisfacenti. Poi diciamo che viene vissuta in maniera diversa da tutte le persone, c'è chi si concentra più sul fatto della sensazione anche di intimità che si può facilmente, diciamo, sentire e provare anche con persone che uno non conosce, no? Quindi sentirsi proprio quasi fusi con l'altro e provare questa sensazione bellissima da come descrivo, ma anche il contatto, no? Le coccole, tra virgolette, assumono come una valenza diversa, come un'enfasi proprio anche dovuta dalle sensazioni delle sostanze. E poi, cioè, nei festini non è che partecipano solo persone che prendono sostanze, cioè nel senso, poi vengono anche invitate persone che magari non hanno intenzione di prendere sostanze, oppure c'è comunque qualcuno che l'erezione ce l'ha, però è come se non ci fosse tutta questa centralità data all'erezione. Vengono assunti, viene preso Viagra piuttosto che Cialis e altri farmaci che servono proprio per sostenere l'erezione. Quindi le modalità ce ne sono, e ce ne sono tante.
Ah, ok.
È interessante questa cosa del, cioè anche la parte emotiva, no, di un chemsex, nel senso che leggendo Ragazzi Chimici si capisce molto bene che molte persone, in realtà, al di là del accedere a aree sconosciute della tua coscienza, ma proprio in molti, secondo me, emerge molto chiaramente questa cosa del trovare una comunità, uno spazio quasi che ti include, dove ti senti coccolato, no? Ovviamente però poi con tutto quello che ci viene dietro, cioè, perché non è una cosa che puoi fare sempre senza subirne le conseguenze. Però la cosa emotiva mi aveva colpito molto, cioè quanto il senso di appartenenza gioca un ruolo nella dipendenza.
Ma guarda, per molti gioca un ruolo di questo tipo, cioè nel senso sentirsi parte di un gruppo, e quindi il legame è dato dalla sostanza, e quindi io prendo la sostanza per continuare a sentirmi parte di un gruppo, e quello mi fa stare, tra virgolette, bene, l'effetto che io cerco. Per altri no, cioè il bello, forse, ribadisco, da un punto di vista scientifico, che è il mio, di una persona fortemente curiosa, è proprio vedere come tutte le persone che io ho intervistato, che ho conosciuto, che parlano di questo tema, lo vivono in maniera totalmente diversa, e quindi si legano anche a questa esperienza in maniera diversa. Poi non tutti ovviamente sono dipendenti dalle sostanze o dal chemsex, c'è chi è dipendente, c'è chi non è dipendente. Questa è una cosa su cui mi preme sempre focalizzare l'attenzione, perché poi si usa la parola dipendente secondo me in maniera un po' troppo cioè fuori luogo spesso, perché chi consuma una sostanza non è per forza un dipendente dalla sostanza, sono due cose completamente diverse.
Volevo chiederti, secondo te esiste un confine tra un chemsex ricreativo e tra virgolette sano e un chemsex patologico? Nel senso che mettiamo, io adesso da domani inizio a fare chemsex tutti i giorni, quando è che devo venire da te a chiederti aiuto? O non so, a confidarmi? Ho già il tuo numero di WhatsApp, quindi aspettati un messaggio.
Va bene, Max, aspetto. Guarda, in realtà è un confine molto molto sottile, nel senso che ovviamente è sempre un gioco col rischio, no? Quindi anche, esiste un chemsex ricreativo ed esiste un chemsex problematico, diciamo, ma nessuno dei due è esente da rischi, ok? Mai. Questo, anzi, le persone che comunque io ho conosciuto, che si sono aperte durante le interviste o comunque che mi hanno chiesto aiuto su questo, devo dire che le ho trovate sempre abbastanza consapevoli dell'assunzione di rischio che prendevano nel chemsex. La differenza per me, perché poi non c'è un criterio riconosciuto universalmente dalla comunità scientifica, ok? Quindi non c'è scritto da nessuna parte qual è la differenza vera e propria fra chemsex ricreativo e problematico. Però ti posso dire dalla mia esperienza che la differenza sta nella qualità della vita, cioè quanto tu quanto la pratica del chemsex ti impedisce di vivere, no, una vita tra virgolette dignitosa. Scusate, stasera non mi viene il termine giusto, però quanto impatta sulla tua vita quotidiana, quindi quanto ti permette di continuare a lavorare in maniera soddisfacente, avere relazioni soddisfacenti che non devono essere per forza d'amore, parlo di relazioni di qualsiasi tipo, condurre la tua vita normalmente, e il chemsex diventa un ambito ricreativo, cioè una cosa che io faccio una volta ogni tanto, che mi appaga, che mi rende felice, che mi soddisfa da un punto di vista sessuale. Inizia a essere problematico, infatti è diciamo il momento in cui spesso mi capita che vengano a chiedermi aiuto quando che ne so, succede qualcosa nella vita, che ne so, perdo il lavoro perché è l'ennesima volta che non vado, non mi presento in ufficio perché sto ancora fatto dal festino, oppure sto ancora nel festino, piuttosto che ho bruciato un sacco di soldi con le sostanze, piuttosto che mi sono beccato qualche patologia, qualche infezione importante, piuttosto che ho avuto un effetto collaterale delle sostanze, quindi noi lo chiamiamo uno scivolamento psicotico, cioè da sostanza, cioè un'allucinazione che può essere uditiva o visiva. Quindi diciamo che questo è più o meno il border, cioè l'argine di confine.
Allora, io su questo ti voglio porre una domanda che potrebbe rivelarsi assai spinosa, perché mi ritrovo molto in tutto quello che dici e trovo la tua posizione anche molto avanguardista. Vorrei sapere, i tuoi colleghi e colleghe la pensano tutti come te? Qual è il sentimento generale di fronte a dipendenze più sesso?
Allora, bella domanda, magari. No, nel senso che purtroppo, sai qual è il vero problema? Che molti colleghi non conoscono questo fenomeno. Io mi sono trovato spesso a parlarne, no, in ambito più di didattica, ma in ambito scientifico, tipo congressi, cose di questo tipo, e spesso la risposta è: ah, io non lo conoscevo. Cioè, chi lo conosce di solito sono comunque che ne so, medici, psicologi che lavorano nell'ambito delle infezioni sessualmente trasmissibili o in ambito proprio di dipendenze da sostanze. oppure qualche sessuologo diciamo che è un po' più aperto rispetto a questo. Il problema è che appunto parlandone poco uno non riesce nemmeno a sviluppare un po' un pensiero critico rispetto a questo tema, che è comunque un tema spinoso perché ci mette a noi di fronte alle nostre paure. Cioè io sono il primo che ho sempre detto le sostanze mi fanno paura e da che posso fare per entrare in contatto e capire questa paura, le studio come ricercatore, come sessuologo, no? E questo mi ha aiutato molto a capire e anche a destigmatizzare un sacco l'utilizzo delle sostanze, perché poi se andiamo a vedere i numeri sono più le persone al mondo che usano sostanze che quelle che non le usano. Quindi questo ci fa riflettere tanto, cioè da un punto di vista statistico è normale usare le sostanze o aver consumato una sostanza almeno una volta nella vita.
Mm-hmm. Sì, però se effettivamente fondi il sesso, i gay e le droghe insieme crei proprio la holy trinity di cose di cui nessuno vuole parlare, quindi molto difficile scardinare questo maxi stigma. Ok, noi abbiamo te davanti adesso, Filippo, carinissimo, pronto ad aiutare tutti. Però credi che in Italia ci sia un sistema pronto e all'avanguardia che potrebbe veramente farsi il carico di un eventuale problema di chemsex, di un'eventuale pandemia di chemsex, visto che siamo in tema di pandemia?
In tema di pandemia. Ma guarda, ti posso dire che io sono anche in contatto con molti servizi e ci sono soprattutto delle associazioni che sono all'avanguardia su questo. Per esempio c'è ASA Milano che già da anni ha un servizio apposito per persone che hanno un problema legato al chemsex. Io che sto a Roma posso dirti che invece la situazione è un po' ancora più lenta, però sto sentendo che diciamo il momento è abbastanza fertile, cioè tutti ci stiamo accorgendo che c'è la necessità di fare un passo avanti noi come operatori della salute, come professionisti della salute, per cercare di rispondere a un fenomeno che di base non si conosce e di aiutare delle persone, perché poi dietro un fenomeno ci sono le persone. E quindi secondo me in potenziale la possibilità c'è, si tratta semplicemente di avere le singole persone che si vogliono mettere in gioco, formarsi, sporcarsi un po' le mani con questi grandi stigmi e paure e di base aiutare, mettersi a disposizione di persone.
Ecco, questa call to action del dottor Filippo Nimbi speriamo non cada inascoltata. Ok, quindi però devo dire che dal quadro che diciamo tu delinei la situazione non è così drammatica come potevo immaginarmela, quindi diciamo il potenziale c'è, bisogna un po' decostruire certe rigidità che
assolutamente
abbiamo riguardo.
Poi se facciamo il confronto con l'estero stiamo indietro proprio anni luce, però
ecco, perfetto, ecco questo
sì, mancava questa parte, sì. Questa è la parte mia positive, no? Di guardare sempre al lato, al bicchiere mezzo pieno, però conoscendo bene l'ambito estero ci danno una pista, come si dice qua a Roma.
Volevo chiederti anche un'altra cosa, un'altra domanda un po' trasversale. All'inizio mi dicevi che una delle differenze tra il chemsex in Italia e il chemsex all'estero è quello, per esempio, dell'assunzione di crack. Ma ci sono delle altre differenze tra lo scenario italiano e estero, o principalmente magari sono solo le sostanze?
Ma guarda, ce ne sono alcune, cioè nel senso, per esempio, mi viene da dire che in Italia viene usato un po' di meno rispetto all'estero. All'estero c'è stata l'emergenza del crista del mefedrone assunti per via endovenosa, per esempio, no? Esatto, e da noi invece questa cosa c'è molto di meno, è molto più rara. E ovviamente l'assunzione endovenosa è molto più pericolosa perché è immediata e si rischia molto di più, quindi è più facile l'overdose, è più facile tutta una serie di complicazioni. Quindi da questo punto di vista stiamo un po' più, diciamo, ancora indietro per fortuna, e forse ci sono tante piccole cose. Cioè noi italiani abbiamo imparato il chemsex all'estero, cioè l'abbiamo portato da grandi eventi, grandi scenari, diciamo feste in tema gay e LGBT, che ne so, da Berlino, Barcellona, Bruxelles e via dicendo. E all'inizio era proprio è arrivato un po' rilento perché le persone, gli italiani lo facevano all'estero in vacanza, c'era un po' il fenomeno, non lo, il fenomeno NIMBY, tra l'altro, che si chiama Not in my backyard, cioè non lo faccio a casa perché poi mi riconoscono.
Fa ironia sì, della
sì, vabbè,
sorte.
Questa è una storia lunga mia, però sì. Non si faceva a casa, cioè, perché c'era sempre la paura di essere riconosciuti, di essere etichettati come il tossicodipendente, quello che fa uso di sostanze, quindi si faceva in vacanza, poi uno rientrava, si faceva la propria vita, diciamo, tranquilla, casa e chiesa, linda e pulita. Invece poi piano piano ha iniziato a circolare anche un po' di più in Italia, principalmente nelle grandi città, diciamo Roma, Milano, Bologna, soprattutto le città, altre città del nord, però diciamo che appunto rimane molto più sul, come posso dire, un po' legato ai circuiti che avvengono tramite le chat, quindi gruppi di amicizie, di principalmente sono queste un po' le differenze, e con la grande differenza che all'estero si fa un sacco di attivismo, un sacco di, si parla tanto di riduzione del danno, da noi la riduzione del danno si spaventa principalmente. Io ancora sento pochissime persone, pochissimi colleghi parlare di riduzione del danno, giusto quelli che lavorano no, per strada con le dipendenze, gli operatori di strada, loro ne parlano già da anni. Gli psicologi io veramente ne sento veramente pochi parlare di riduzione,
dire magari danno. Se non la chiamiamo riduzione del danno ma prevenzione del danno, la gente magari un po' più ben disposta, sai, prevenire meglio che curare, non so.
Sì, è il fatto che il danno però è già presente, cioè nel senso immagino, però adesso confermi, vai a intervenire su un problema già esistente, quindi in realtà non è...
No, la riduzione del danno si fa prima, no?
Immagino, no?
No, in realtà sì, tu riduci i danni, gli effetti successivi, cioè il discorso è che la differenza della prevenzione, che la prevenzione ti dice guarda, sarebbe meglio non assumere sostanze, oppure che ne so, usa il condom, la riduzione del danno ti dice tu sei liberissimo di prendere le tue decisioni, di fare attuare il comportamento che vuoi, però sappi che se decidi di usare questa sostanza, se fai così così così, riduci il rischio, che ne so, di avere un'overdose, di avere una malattia, un'infezione sessualmente trasmissibile, quindi ti dice tu una certa quantità di rischio te lo prendi comunque, però io ti aiuto a limitare i danni di quel rischio. Ok, quindi è una scelta, non è qualcosa che si sostituisce alla prevenzione, ma si aggiunge alla prevenzione.
Quindi mi dici che le persone che vengono a parlarti non sanno di riduzione del danno, non è sentita?
No, spesso no. Quelli che lo sanno dall'estero, perché all'estero se ne fa tanta invece di riduzione del danno.
Oppure ascoltate Stupefatti Podcast, l'altro podcast molto carino, nostro concorrente.
Ma in effetti anche in Ragazzi Chimici emerge un po' questa cosa, di alcuni, perché sono appunto vari racconti di varie persone, e alcuni di essi appunto tematizzano la volontà e in alcuni casi proprio l'agire, cioè la riduzione del danno, quindi una persona che magari continua ad esporsi a certe situazioni rischiose ma con delle accortezze, diciamo.
Certo, esattamente, sì, è un po' quello il discorso. Poi ci sono persone che dicono no, io basta, ho finito con la mia esperienza di chemsex e quindi vogliono proprio smettere, e invece persone che trovano il loro equilibrio, quindi continuano, trovano le accortezze che dicevi tu, e continuano assumendosi comunque la loro percentuale un po' più bassa di rischio.
Secondo me è un lavoro carino quello che avete fatto con Ragazzi Chimici, perché rivela un po', cioè, l'umanità che c'è dietro la tossicodipendenza, se di dipendenza possiamo parlare, però diciamo che sono dei racconti in cui appunto viene messa in luce la persona, non, cioè, non ho trovato troppa stigmatizzazione a i drogati, e secondo me questa è una cosa, cioè una cosa ancora molto problematica in Italia.
Assolutamente. Se posso dire una cosa proprio sul libro al volo, cioè il messaggio era proprio quello, per esempio anche il fatto che, di fare una spiegazione del fenomeno, no? La postfazione che ho curato io, e metterla alla fine del libro invece che all'inizio come introduzione, serviva proprio a questo, cioè far presentare 10 storie di 10 persone e far toccare al lettore sensazioni, emozioni che in realtà possiamo condividere benissimo anche se noi non consumiamo sostanze, cioè, o che non abbiamo mai fatto un'esperienza di chemsex, e quindi era far emergere l'umanità, come dicevi giustamente tu, sopra un comportamento.
Che credo sia molto necessario in un contesto, soprattutto quello italiano, in cui, come abbiamo dovuto dire l'altra volta, ancora ti parlano di spinelli, i drogati, che ti fai una canna, ti fai una pera, è la stessa roba. Completa ignoranza e super, super stigmatizzazione. Sì, quindi. Cioè sicuramente molto, cioè anche secondo me, ecco, una cosa bella di Ragazzi Chimici anche è che è poco splatter, no? Cioè non c'è questa cosa del, allora io mi fecero guardare Noi ragazzi dello zoo di Berlino quando avevo 13 anni, perché comunque il film parla di 13 anni o 14 anni, e io ovviamente qual è l'effetto? Rimani traumatizzata e dici ok, ok, non mi drogo, va bene, ok,
e poi
capito, ripeto, e va bene. Scusa. E questa è la
oddio, soffoco.
Le illazioni, capito, polizia, illazioni. Allora, no, però, allora, produzioni del genere, vabbè, poi Trainspotting è anche una cosa molto artistica, figo, così, però voglio dire che qual era il senso quella volta della mia professoressa che prese queste giovani menti e le mise davanti ai ragazzi dello zoo di Berlino? Cioè, li vuoi traumatizzare, ok, la droga è brutta, l'abbiamo capito, ci sta, però manca una narrazione un po' più complessa, sfaccettata della questione di dipendenze, sì. No?
Secondo me soprattutto nel libro quello che accomunava, che accomuna tutti i racconti alla fine è una sorta di solitudine di fondo, come dicevi tu Vale, questo bisogno di appartenenza che mi sembra che leghi un po' tutte le storie. Poi sì, è vero, io ti dicevo che io avrei preferito qualcosa di più splatter, ma perché io sono più splatter, cioè io avrei voluto vedere il sangue, la morte ovunque,
cose traumatiche. Ma io invece ho apprezzato che appunto dava un po' quello che mi mancava all'epoca da 13 anni, mi dici ok, sì, prendo un sacco di paura, però cioè fammi vedere un po' di complessità e un po' di umanità.
Però c'è la scena del piatto con i rimasugli di pollo fritto, quella veramente mi ha toccato nel profondo, perché mi ci sono veramente rivisto, sai, col cibo che abbandono.
E non vogliamo sapere.
No, scherzo, leggete il libro per sapere a cosa mi riferisco. Pollo.
Beh, Max, avevi la tua domanda legale, che non so, forse dovremmo interrogare un avvocato, ma...
Sì, no, vabbè, ora la volevo fare a Filippo, perché... Lui è l'esperto, quindi mi deve saper rispondere, se no cancelliamo l'intervista.
Allora,
mettiamo. Io organizzerò domani, e tu sei invitato, un chem sex party a casa mia, no? Mm-hmm. Come sappiamo,
questo e io paese... scusa?
No, vabbè, Vale, tu sei lo Shepard, quello che guida tutti. Tu distribuisci le droghe, vestita da cameriera.
Ma perché sempre quel ruolo? No. Dai, sto scherzando, polizia, sto scherzando.
Cazzate a parte, però tu mi dici, ok, gira anche tanto Viagra, ok, mettiamo Viagra, un tipo si prende una pasticca, gli esplode il cuore, muore. Top. Io c'ho il cadavere là.
Splatter, che volevi.
Chi è il responsabile? Io volevo lo splatter, esatto. Chi è responsabile di quel corpo inerme a casa mia?
Beh, bella domanda che io però non ti so rispondere da quel punto di vista legale. Posso dirti che secondo me sta in mezzo nei casini, ma forse tutto intero. Però Guarda, in realtà dipende da un sacco di cose. Io poi veramente lì si aprono tutta la parte giudiziaria che tra l'altro io che sono totalmente inesperto da questo punto di vista ti posso dire che vedendola dal di fuori è anche molto difficile da capire, da fare una previsione. Cioè, sicuramente c'è ruolo rispetto a chi è il proprietario di casa, ma anche a chi ha partecipato, perché poi ci saranno delle indagini a capire se questa persona è veramente morta per un discorso di sostanze, chi ha dato le sostanze. Cioè, ci sono tanti fattori, quindi purtroppo non posso rispondere esaustivamente alla tua fantasia, diciamo, splatter.
Ok, no, bene, comunque si passano casini. Quindi vale The Penna Viagra dalla lista, che qua non ci ho saputo dire, non vorrei più trovare.
Meglio di no,
domani.
Va bene, alla De Spar non la vendevano comunque. Prendo solo le peroni.
Boh, ci sta. Io comunque nel frattempo, parlando di riduzione del danno, mi sono seccato un litro di birra. Hai sentito i nostri special su sesso e droga?
Yes.
Abbiamo detto delle cazzate?
Ah.
C'è qualcosa che hai detto, boh, dai, sti due coglioni?
Ma in realtà no, anzi, per me è stato molto interessante perché appunto io mi sono avvicinato alle sostanze studiando il chemsex, quindi in realtà mi ha interessato molto sia come le trattavate, sia no, poi le storie, poi come vi rimbeccate, mi piace un sacco.
Ma sempre leggendo il libro Ragazzi Chimici, in vari racconti emerge questa cosa dell'educazione cattolica, no? Vabbè, ovviamente poi anch'io ho avuto un'educazione cattolica abbastanza, insomma, presente nella mia esistenza fino a poco tempo fa, in realtà, se lo guardiamo in prospettiva, e so quanto grande sia l'impatto della religione cattolica, e mi ha fatto un certo che appunto, cioè, perché non era un aneddoto di una sola persona, ma ricorreva almeno in 2-3, e quindi volevo sapere se magari nelle tue interviste per il tuo studio era emerso qualcosa.
Ma guarda, ti posso dire che in realtà due cose. La prima è che siamo tutti più o meno influenzati dal retaggio cattolico, perché è quello dove siamo cresciuti, nati, e quindi diciamo che poi, essendo abbastanza chiaro il messaggio sulla sessualità, basta vedere anche le ultime notizie rispetto alla non benedizione delle coppie gay e lesbiche. C'è il discorso che comunque la cultura in generale, quindi non solo la religione, ha un ruolo importante su come noi viviamo le nostre vite, su come noi viviamo la sessualità, l'approccio che abbiamo alla sessualità, perché comunque apprendiamo un po' da lì che cosa è giusto o sbagliato, che cosa ci può far sentire in colpa, cosa non ci può far, cosa ci possiamo godere. E quindi quella è un po' trasversale a tutti, non è solo la religione, è proprio anche la cultura nostra italiana, che è un po' la cultura del don't ask, don't tell, cioè nel senso non se ne parla, però le cose sotto sotto si fanno, quindi diciamo che secondo me è quello l'elemento centrale, cioè che lo condividiamo tutti, chi fa chemsex e chi non fa chemsex.
Io avrei un'altra domanda. Mica ci arrivano sempre tutte alla fine. Top, scusa Filippo. Dopo un'ora ci risvegliamo. Ok, sempre una domanda personale. Allora, io che sono una persona struggling con il mio corpo, no? Ho notato in alcune storie di ragazzi chimici, come forse la prima mi pareva quella dell'estensione del corpo verso l'infinito, bla bla bla, che comunque alla fine si parla di corpo, corporeità, fisicità, bla bla bla. E riagganciandomi alle interviste che hai condotto tu, secondo te nei pazienti, ora li chiamo pazienti tra virgolette, non è la parola esatta, un punto in comune può essere anche quello del volersi magari liberare dalla propria fisicità, dal proprio corpo, voler trascendere, tra virgolette, magari dimenticarsi di quelle aspettative fisiche di cui la comunità LGBT, soprattutto maschile, è soggetta. Io spero che tu abbia capito questa domanda.
Sì, io no. Io penso di aver capito, cioè nel senso, io ti do una risposta, poi fatela andare bene, cioè facciamo così. Allora, per alcune persone c'è questo ruolo, cioè il fatto di, per esempio, molte persone mi raccontano che durante il chemsex una delle cose fighe è che appena prendi la sostanza tutti sembrano più belli, più pompati, più muscolosi, cioè che rispecchiano di più poi, no, quello che dicevi tu, un po' lo stereotipo della corporeità, soprattutto nel mondo gay. E però c'è anche il discorso di poter lasciarsi andare, cioè nel senso di poter anche staccarsi dal corpo come limite, cioè se io mi sento non al top col mio corpo, mi posso sentire sexy, mi posso sentire che piaccio a qualcuno proprio perché lascio andare un po' tutte le mie inibizioni, e lo stesso fanno le altre persone. Quindi per alcune persone c'è questo aspetto, cioè un po' di abbandonare il ruolo che c'ha il corpo come limite, diciamo.
Ok, quindi tu praticamente per dimenticarmi della mia pancia, la mia pancetta, mi stai consigliando di assumere droghe, giusto? Ho capito?
No. Mi sa che non intendeva questo.
Guarda, diciamo che oltre che la pancia ti dimentichi proprio di tutto il resto pure. Quindi esatto, scegli tu.
No,
ok, cazzata a parte, quindi magari ti dimentichi del tuo di fisico e in più i fisici degli altri ti sembrano incredibilmente più hot di quanto non lo siano veramente, quindi magari così riuscire veramente a ravvivare il fuoco della passione tra me e Valentina. Ok.
Well, finalmente l'abbiamo trovato la soluzione. Oh, ce l'avevamo davanti agli occhi e invece ok, beh, salvata questa relazione, direi che no, se non hai altre domande ne avevo un'ultimissima, Max. No, allora, se oltre a Ragazzi Chimici, che a mio avviso è un unicum, appunto perché è una produzione che osa un po' di più al di fuori dello stigma, se c'è qualcos'altro, che sia un film, un libro, che ci puoi consigliare su questo tema?
Allora, in realtà di libri ne ho letti pochi su questo tema, sono sincero, perché ho letto più articoli scientifici, questa roba che però è, diciamo, di nicchia per noi che mastichiamo queste cose noiose, per noi topi di biblioteca. Però vi potrei consigliare un documentario che è abbastanza forte perché è nudo e crudo, che si chiama proprio Chemsex The Documentary, del 2015 mi sembra. È un documentario inglese, adesso non ricordo il regista, però è molto molto vivo, ci sono delle scene molto forti, però ti dà un'idea di una parte di una visione del chemsex, che è quella più, diciamo, londinese, dove però tutto è un po' partito, diciamo.
Io l'ho visto quel documentario e in effetti quando ho iniziato a leggere Ragazzi Chimici mi aspettavo qualcosa del genere, qualcosa sulla falsa riga. Però effettivamente chemsex, ci sono delle scene belle pesanti, nel senso, vedrete gente che si fa in vena,
sì,
tranquillamente.
Spoiler!
Chissà cosa fanno, Vale. Si leggono le storie attorno al camino con Papà Castoro.
Giocano a 3-7.
Insomma, su.
Ultime
parole per salutare i nostri ascoltatori? Un saluto, un monito?
Un monito, un saluto. No, non lo so. Vorrei dare qualcosa di sex positive, ma che non c'entra niente con il chemsex, ma in questo momento non mi viene. Cioè, posso soltanto sottolineare che dietro ogni sessualità, ogni espressione e cosa, ci sono delle persone, quindi vanno rispettate a prescindere. Poi no, non lo so, mi sembra così scontato, però allo stesso tempo mi sa che non viene mai detto abbastanza.
Non
è scontato,
non è.
Filippo, se no noi non saremo qua con il nostro piccolo porncast.
Bene, top, grazie mille di questo contributo eccezionale. grazie di averci benedetto dall'alto di Roma. Ai nostri ascoltatori non resta che recuperare le vecchie puntate sul Chemsex, nonché tutte le altre. Stronzi. Uh-huh. E seguiteci su WhatsApp. Cosa? No, scusami. Seguiteci su Instagram su e soprattutto su Spotify.
Nei bagni dei...
No, su WhatsApp.
Dei... Cosa no. Si chiamano? Quindi dove fanno i camionisti? Autogrill. Autogrill. Niente, vai.
Ringraziamo di nuovo Filippo che ci ha sopportati tutto questo tempo.
Bacetti stupefacenti. Ciao.
Ciao, ciao. Grazie.